Siamo arrivati alla terza parte del nostro incontro sulla lettera di Giacomo, che comincia con un forte guai a voi o ricchi, perché Giacomo insiste che oltre alla maldicenza, altro modo per non aderire a Dio, per rifiutare il suo amore, per non essere in sintonia con questa agape di cui ci ricorda, è antitassetai, cioè arricchirsi. Perché l'arricchimento, dice Giacomo, è opposizione a quel Dio che si oppone ai superbi. Chiedo ad Angelo di leggere gentilmente fino alla fine.
E ora a voi ricchi piangete e gridate per le sciagure che andranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida. E le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non vi ha opposto resistenza.
Ecco, magari ci fermiamo qui un momento. Allora, chi sono questi ricchi contro cui si scaglia con veemenza il nostro durissimo e integerrimo Giacomo? Dal contesto, sono i ricchi commercianti che vanno per affari nei centri commerciali dell'impero, o forse sono cristiani, perché Giacomo li invita a sottomettersi a Dio. Tra l'altro, avete visto che qui c'è questa strana condicio giacobea, come viene considerata, no? Condizione giacobea, nel senso che, dice Giacomo, ecco, forse dobbiamo leggere anche i versetti precedenti, ed ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tal città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete quale sarà domani la vostra vita, siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste invece dire, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello. Ecco, viene considerata la condicio giacobea, cioè si può progettare per il futuro, purché sottomettiamo i nostri progetti al volere di Dio, alla sua volontà. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Vedete, Giacomo è partito duro, presentandoci il tema dell'arroganza delle ricchezze. La ricchezza, che vi ho detto il Vangelo presenta come accumulo di beni che invece dovrebbero essere distribuiti, è considerata da Giacomo una forma di egoismo. Già Gesù l'aveva definita mammona, l'idolo accaparramento che si contrappone al Dio dono, al Dio amore. Il vocabolo mammon, da cui la parola mammona, vocabolo che è presente già nella lingua fenicio pubblica, punica, da cui deriva il greco mammonas, significa ciò che è sicuro, ciò che è fermo, ha la stessa radice della parola della fede. La fede è emuna. Mammona deriva dalla stessa radice, emunà, da cui il nostro amen. Amen vuol dire sono sicuro, sono forte, sono fermo, mi attacco, mi abbarbico. Addirittura la parola amen designa la cintura attaccata alla pancia dell'individuo, cioè Signore mi attacco a te come la cintura all'addome di chi la porta. Ecco, la parola mammon o mammona ha la stessa radice, è qualcosa su cui io metto le mie sicurezze, a cui io mi attacco, a cui io mi avviglio. Guardate che questa personificazione del denaro come un idolo, come una potenza demoniaca, come qualche cosa che si oppone a Dio, è una specialità di Gesù Cristo, è una creazione di Gesù. Nessun rabbino noto o nessun teologo, né farisaico né sadduceo della tradizione ebraica, aveva mai presentato il denaro come un idolo, come invece fa Gesù. Gesù lo chiama Mammona. Per Gesù Mammona personifica il denaro come potenza demoniaca, un contropotere rispetto a Dio, che nel corso della storia ha assunto forme diverse per cercare di snaturare la creazione di Dio, per cercare di porre ostacoli al compimento della volontà di Dio. Ecco quindi che non vi può essere un compromesso tra il Dio della giustizia, cioè della relazione, e il potere che genera invece ingiustizia e sfruttamento. E il credente è chiamato a fare una scelta di fondo tra due fedi: la fede in Dio, l'emunà edonai in Dio, e la mammonà, cioè la fede nel denaro. Già Gesù aveva fatto un gioco di parole che richiama questa contrapposizione nel Vangelo di Luca, quando dice: chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nell'iniqua mammonà, nell'iniqua ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Vedete, abbiamo sempre il gioco sulle parole fedele, fede, è il contrasto tra due fede, tra la pisteuo, il credere, e l'emunà, l'emunà, la fede in Dio, e il mammonà, cioè la fede nel denaro, l'idolo denaro. C'è questo gioco di parole che rafforza questo chiarissimo messaggio di Gesù. Il credente è chiamato a scegliere tra due fedi, la fede in Dio e quella nel denaro. Guardate che questo è un messaggio di cui il mondo si fa beffe. In questo momento, se voi aprite i giornali, la televisione, la radio, vedete che l'unico grande Dio è il denaro, è lo spread, è l'andamento degli indici di borsa. Vedete che ormai l'angoscia che viene immessa a tutti gli uomini è se in questo momento questo Dio ci dà benessere o non ci dà benessere. Ed è un messaggio il nostro, quello che invece dobbiamo scegliere Dio e non lo spread e non il capitale, non Mammonà, che viene irriso dal mondo. La gente non ci capisce, ci guarda come degli extraterrestri. Ma già ai tempi di Gesù c'era la stessa reazione. In Luca 16 si legge: i farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Vedete che quando Gesù parla di questa antinomia tra il denaro e Dio, i farisei si mettono a ridere, si beffavano di lui, è quello che capita a noi. Ma Gesù disse loro: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Ecco, quante volte noi ci riteniamo sostanzialmente giusti davanti a Dio e non pensiamo invece che le nostre ricchezze sono da Lui detestate, perché sono ricchezza altrui. Chi, se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, il concetto è sempre questo: i beni che abbiamo sono degli altri, che noi abbiamo accaparrato. La ricchezza perché è ingiusta? Tenete sempre conto il concetto di giustizia. Se giustizia è capacità di relazione, la ricchezza ci impedisce una relazione con Dio, ci separa da Dio. In questo senso è diabolica. La parola diaballo, voi sapete, significa divisore, divisione, no? Ecco che quindi la ricchezza ci separa da Dio, ci separa dai fratelli, no? E aumenta le nostre schizofrenie, come dice sempre Giacomo: siamo dipsichici, abbiamo due psiche, siamo dissociati in noi stessi. È il caso della parabola degli invitati al banchetto del regno, i quali, voi sapete, non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. È l'atteggiamento del seme che cade in mezzo alle spine, e Gesù spiega che queste spine sono la preoccupazione delle ricchezze. È il caso dello stolto che accumula dei granai, che pensa di essere felice, ma che Dio chiama rendiconto con la morte. Ecco perché Luca conclude: mettendo in bocca al Signore questo detto: guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Guardate che questo radicalismo è presente anche in San Paolo. Paolo, che pur sapete spesso agisce anche in ambienti molto agiati, la prima grande evangelizzatrice dell'Europa è Lidia, commerciante di porpora, che fonda le chiese della Grecia. Noi sappiamo che le sue comunità si radunavano in casa di persone anche benestanti, eccetera. Ma lui ricorda nella lettera a Timoteo, nella prima: l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Vedete, c'è sempre questo contrapposizione tra il Dio denaro e Dio amore, il Dio dono, il Dio condivisione. Massimo di Torino, commentando la famosa frase di Gesù: è più facile che un cammello passi nella culla di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli, dice che le deformità e gibbosità del cammello sono le ricchezze che appesantiscono la nostra vita nel cammino verso il Signore. E l'esempio invece del credente è proprio la vedova che getta nel tesoro del Tempio olon ton bion, cioè tutta la sua vita, tutta la sua vita. E noi diciamo tutto ciò che aveva, ma il testo letterale direbbe tutta la sua vita. Cioè questa donna che ha rinunciato a tutto, no? E si è offerto quindi tutto quello che aveva a Dio, dando veramente preminenza a Dio e risolvendo la contrapposizione Dio-Mammona, tutta dalla parte di Dio. I versetti che abbiamo letto, avete visto, sono versetti molto duri, sono versetti imprecatori, tipici dello stile profetico. Nella Bibbia c'è una vera e propria teologia del grido del povero, la cosiddetta Seaca, il grido del povero, Seaca Anawim. Il povero grida, il povero piange, il povero lancia a Dio la sua sofferenza e Dio ascolta il grido del povero. Quante volte leggiamo nella Bibbia: questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce, gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce, il Signore ascolta i poveri e non disprezza i prigionieri. Ecco, tante volte c'è questo sottolineare che Dio ascolta il lamento dei poveri, ma Dio non solo ascolta la Seaca, il grido di chi è in difficoltà, ma interviene con potenza ed è un Dio che si fa vindice, vendicatore del povero, castigando duramente gli oppressori. Voi siete tutti esperti nelle scritture, ma vi richiamo qualche brano dall'Esodo, dai Salmi: non maltratterai la vedova o l'orfano. Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l'aiuto, io ascolterò il suo grido, la mia collera si accenderà e vi farò morire di spada. Le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. Oppure Malachia: io mi accosterò a voi per il giudizio, sarò un testimone pronto contro chi froda il salario dell'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, contro chi fa torto al forestiero. Il libro dei Salmi esprime questa teologia di Dio che fa una vendetta. Il Signore è un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro, vindice del sangue, vindice del vendicatore, Egli non dimentica il grido degli afflitti, si alza per giudicare, per salvare tutti gli umili della terra, e gli empi quindi periranno, saranno distrutti per sempre, la loro stirpe sarà sterminata. Guardate che questa teologia, che è una teologia che troviamo nei profeti e nei libri dei Salmi, è la teologia che abbiamo letto adesso in Giacomo. Quando dice: ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida verso di me, e le proteste dei mietitori sono giunte all'orecchie del Signore degli eserciti, vi siete ingrassati per il giorno della strage. Guardate, questo concetto di Dio vindice dei poveri è un concetto che abbiamo troppo spesso dimenticato, ma guardate che parola di Dio, parola di Dio. E io ho visto tante volte che questo concetto diventa fonte di speranza per i poveri. Sto pensando quando vedo tribù intere indigene sterminate dalla protervia dei bianchi su Araraima, oppure quando celebriamo la parola di Dio in alcune favelas in Brasile, no? Dove vediamo questi poveri, questi oppressi, questi violentati che hanno la sicurezza che Dio li salverà. E dicono: il Signore ci salverà, il Signore ha promesso che ci vendicherà. Guardate, è un atteggiamento di non violenza questo. Il povero non reagisce contro il suo oppressore. Gli indios, in 50 anni di oppressione da parte dei bianchi, sono morti a centinaia, non hanno mai lanciato una freccia contro un bianco, mai. E meno male, perché ciò sarebbe stato fonte di chissà quali ritorsioni, anche da un punto di vista solo sociologico, ma da un punto di vista di fede. E molte tribù sono stupendamente credenti, penso ai Makushi, ai Vapishana, ai Tuarepang, soprattutto quelli dell'area della raposa Serra do Sol. Ecco, queste tribù hanno sempre detto: la nostra speranza è del Signore, è Lui che protegge i poveri, è Lui che protegge i miseri, è Lui che ci conduce nel cammino di liberazione, è la speranza dell'Esodo. È l'atteggiamento che aveva Israele durante l'oppressione del faraone. Quindi vedete, questo fatto che Dio vendichi i poveri sembra una cosa un po' strana. Quando sei invece nella povertà, nell'oppressione, o se volete puoi fare anche una traduzione spirituale, quando sei nella malattia, quando sei nell'angoscia, quando sei nella sofferenza, sai che c'è un Dio che viene a vendicare la tua sofferenza, cioè che viene a sollevare il povero e ad abbassare il ricco, che viene a tirare sul sofferente, che viene a risolvere, a prendere su di te la tua angoscia, la tua paura, la tua morte. Dall'altra parte, io credo che dovrebbe essere un concetto che ci metta un pochettino di fifa, nel senso che se io non sto dalla parte dei poveri, se io accetto un sistema economico mondiale che rende, come dice il Papa, i poveri sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi, io posso essere oggetto di questa, tra virgolette, vendetta del Signore. Cioè il Signore non è contento di me, non sono dalla sua parte, non sto rispondendo al suo amore come lui vuole, traboccando di agape verso gli altri, ma sono uno che sta invece dalla parte di quei ricchi che sono invece in difficoltà sul piano della salvezza. Gesù è stato colui che più di tutti ha portato avanti questa teologia. Ricordatevi Luca 24:25: guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. E guardate, qui c'è una grande novità dal punto di vista proprio della teologia. Gesù considera i ricchi come esclusi dal regno dei cieli per il solo fatto che sono ricchi, e i poveri li manda tutti in paradiso per il solo fatto che sono poveri. Non so se avete mai letto in quest'ottica la famosa parabola del ricco e del povero Lazzaro, quello di Luca 16, ma guardate che là non si dice che quel ricco fosse cattivo, non si dice che quel ricco non fosse pio, anzi a me pare un ricco super pio, perché nel momento in cui è là che bruciacchia nelle pene dell'inferno, la prima preoccupazione è la salvezza dei fratelli. Prega Abramo, per favore, manda loro un angelo, quindi un bravissimo ricco. E non si dice che Lazzaro fosse una pia persona. Magari Lazzaro è un disgraziato, un omicida, un ladro, va a sapere che cosa. Ma c'è un contrappasso oggettivo. Sei ricco, vai all'inferno. Sei povero, vai in paradiso. Guardate che questa parabola, no, scandalizzò talmente la prima comunità cristiana che il grande San Gerolamo, che voi sapete traduce la Bibbia dall'ebraico e poi il Nuovo Testamento dal greco in latino, fa la famosa Vulgata, fa una cosa di cui mi vergogno io ancora per lui, e io una stima immensa di San Gerolamo, quando vado a Betlemme subito dopo avere adorato sulla grotta dove nasce il Signore, vado subito nella cella nella caverna di San Gerolamo per respirare l'aria di questo insigne biblico. Ma cosa fa lui? Resta talmente sconcertato da questa parabola che fa una modifica al Vangelo. Nella Vulgata in latino aggiunge un versetto che in greco non c'è. Dice che Lazzaro era ai piedi della porta del banchetto del ricco, che voleva le briciole che cascavano dalla sua casa, dalla sua tavola, ma nessuno gliene dava. Cioè lui almeno cerca di attribuire una colpa al ricco, e questa colpa al fatto che è insensibile a Lazzaro. Invece il testo, se lo leggete così in greco, non dice così. Anzi dice che questo povero era alla tavola del ricco. Non dice che il ricco non gliene dava. Ma questo povero va in paradiso perché povero, e il ricco va all'inferno perché è ricco. Lui invece cerca di attribuire almeno una colpa al ricco, di essere insensibile al poveretto che è lì. Il testo invece depone per un contrappasso oggettivo. Difatti Abramo rispose al ricco: figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro i suoi mali. Ora lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Notate bene, quando il ricco chiede che venga mandato un angelo per spiegare la gravità della situazione ai suoi fratelli, Abramo gli risponde: basta che leggano la Bibbia, hanno Mosè i profeti, cioè basta che leggano la Bibbia. Questo discorso si evince già dalle scritture. Vedete, Giacomo, fratello del Signore, riprende la linea dura di suo cugino e fa, suo cugino Gesù, e fa una parafrasi del guai a voi ricchi in questi versetti. Allora, qual è il messaggio? Il messaggio è che di fronte alla disuguaglianza tra ricchi e poveri, coloro che si trovano in pericolo davanti a Dio sono i ricchi. E scrive Arturo Paoli, che io conosco bene, ha fatto anche la prefazione al mio libro sulla povertà, e che adesso ha 100 anni compiuti a Lucca e continua a predicare con voce tonante. Tutti voi conoscete questa mitica figura, è solo un po' sordo, ma alla domenica vedeste alla sua messa ci sono delle code di auto davanti alla chiesa dove celebra, che è una roba incredibile. Ha più di 100 anni, ha compiuto 100 anni, mi pare a dicembre, no? Nel suo libro Il grido della terra dice: se Gesù avesse solamente detto beati voi poveri e non avesse aggiunto guai a voi ricchi, sarebbe stato messo in croce. Guardate, brano del giovane ricco. Vi ricordate che Gesù chiama il giovane ricco, gli dice una cosa, gli fa le famose domande: tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, cioè. Il ricco gli risponde: maestro, tutte queste cose le ho sempre osservate fin dalla giovinezza. Allora Gesù, fissatolo l'uomo, e gli disse: una sola cosa ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno dei cieli. E i discepoli rimasero stupefatti a queste parole. Vedete, noi non restiamo più stupefatti, ma qui veramente c'è una novità teologica. Cioè Gesù sta portando avanti questo discorso, se volete, rigorista, no? Tipico dei profeti, dicendo chiaramente che il ricco è in una situazione di pericolosità di salvezza. E questo doveva essere un messaggio innovativo per i tempi di Gesù, al punto che gli astanti restarono stupefatti. Ma come? Ma i ricchi non entrano in paradiso? Ma Gesù riprese: figlioli, è più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. State attenti. Ed essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: e chi mai si può salvare? Vedete che il messaggio di Gesù non doveva essere il messaggio corrente nella religiosità né farisaica né sadducea di allora. Perché questi, quando sentono questa impostazione di Gesù sul tema dei beni, prima erano stupefatti e poi ancora più sbigottiti. Ma Gesù gli dice: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. Ecco, doveva essere davvero una posizione innovativa se l'evangelista nota lo stupore delle sue parole. E se dopo addirittura li presenta come scioccati, rimarca con un comparativo: ancora più sbigottiti, dicevano tra loro. È il dramma della prima chiesa, che difatti ha subito proposto delle varianti testuali più morbide. Per esempio, in alcuni manoscritti, e anche il buon Girolamo nella Vulgata, trasforma i ricchi in confidentes in pecuniis, cioè in coloro che confidano nelle ricchezze. C'è una bella differenza, c'è una bella differenza. Perché se sono ricco e vado all'inferno perché sono ricco, se vado all'inferno perché confido nelle ricchezze, dico vabbè, sono ricco, ma non confido nelle ricchezze. Ci siamo sempre salvati con le varianti testuali minoritarie e leggendo la traduzione, anzi, il tradimento, tra virgolette, del grande Girolamo, che traduce la parola ricchi con confidentes in pecunis, perché aveva colto lo scandalo, non riusciva a reggerlo neanche lui questa cosa qui. Oppure è interessante che molto spesso il versetto 25 di Marco, del capitolo 10, invece di trovare il famoso camelos, no? Cammello, troviamo il camilos, cambia solo una vocale, ma cambia tutto. Perché se è impossibile che un cammello passi nella cruna di un ago, una gomena, una fune, beh, posso provare a sfilacciarla e farla entrare. Camelos è il cammello, camilos cambia la vocale, è la gomena. Vedete, sono tutti tentativi della prima comunità cristiana che di fronte a questo messaggio che li lascia sbigottiti, no? Cerca di, ma forse è esagerato, non abbiamo capito bene, prego.
Scusa se non aspetto il tempo supplementare per le domande, ma... La cultura prevalente, dominante, che è quella che giustifica il sarcasmo dei farisei che dici di prima, ridono quando sento dire queste cose, è una cultura ancora tributaria di quella categoria retributiva, per cui il ricco è benedetto da Dio perché è Dio.
Certo. Difatti, io non ho tempo, ne parlo lungamente nel mio libro di questa cosa qui. Nell'Antico Testamento spesso c'è proprio questa cultura da cui nasce il protestantesimo, culturalmente. Cioè, voi sapete che presso i protestanti, loro si fermano all'Antico Testamento, il ricco è benedetto dal Signore e il povero, se è povero, è perché chissà cosa ha combinato. Ma già nell'Antico Testamento c'è una grossa contestazione di questo tema. Pensate al libro di Giobbe, no? Che è proprio l'espressione del rifiutare la teologia contributiva. Il libro di Giobbe che cosa dice? Un innocente può soffrire, può avere una vita piena di stenti o piena di malattie, pur essendo innocente, e Giobbe alza il pugno contro Dio, certo, rifiutando questa visione.
Volevo dire, non è che l'artificiosità di questa impostazione, il ricco è benedetto, non si istituisca un'altra, il ricco è maledetto solo perché è ricco. Penso a Giulia di Barolo, che ha usato certamente...
Certo, adesso fatemi andare avanti. No? Allora, attenzione, Matteo, nel brano parallelo di Marco, in cui Gesù dice al giovane ricco, hai ucciso, hai commesso adulterio, aggiunge una cosa fondamentale: hai amato il prossimo tuo come te stesso? Siamo di nuovo lì. I padri della Chiesa, commentando questa pericope evangelica, notano come l'accumulo delle ricchezze è contrario all'amore e che quindi il giovane, quando dice io ho osservato tutti questi comandamenti, menta, dica delle bugie. Dice di aver sempre osservato i comandi del Signore. E difatti, per esempio, Origene, nel suo commento al Vangelo di Matteo, no? Dice, immaginando di parlare al giovane ricco, come puoi dire di aver osservato la legge e i profeti, mentre tanti tuoi fratelli, figli d'Abramo, stanno nella sporcizia e muoiono di fame? Come puoi dire di aver amato il prossimo tuo come te stesso? San Basilio, è evidente che sei ben lontano dal comandamento che falsamente hai dichiarato di aver adempiuto, quello di amare il prossimo come te stesso. La cura che si ha per i bisognosi, infatti, consuma le ricchezze. Ne consegue che chi ama il prossimo come se stesso non possiede più del prossimo. È bellissimo, Perciò, quante più ricchezze hai, tanto maggiormente vieni meno al comandamento della carità. In altre parole, più uno è ricco, più manca di amore. Noi sappiamo che la Marchesa di Barolo, o tante figure bellissime anche presenti all'interno già del Nuovo Testamento, sono persone che, voi sapete, beneficavano gli altri, svuotavano i loro patrimoni, anzi andavano dagli altri ricchi a prosciugare, se potevano, i loro patrimoni per i poveri, per gli ultimi. Dice Giovanni Crisostomo: come dunque è possibile che il ricco si salvi, possedendo le cose che gli appartengono in comune con i bisognosi? Allora, il ricco può salvarsi, basta che ami. Se ama, sicuramente metterà i suoi beni a favore dei bisognosi. Interessante Basilio, che è sempre molto molto vivace anche nello scrivere. Quale grave, quale difficile, quale duro precetto ti ha dato il maestro? Lui immagina sempre di parlare al giovane ricco. Vendi quello che possiedi, dallo ai poveri. Se ti avesse proposto il lavoro dei campi, o il rischio del commercio, o qualsiasi altra molestia che colpisce chi insegue un lucro, avresti dovuto affliggerti, arrabbiarti contro il precetto. Ma se attraverso una via così semplice, che non ti procura fatica e sudore, ti promette di farti erede della vita eterna, tu, anziché gioire per la facilità della salvezza, ti allontani afflitto e mesto. La prendo un po' per i fondelli, però vedete la profondità. Allora si va avanti dicendo: Gesù, che cosa vuol dire? Ciò che è impossibile agli uomini non è impossibile a Dio. Non vuol dire, dicono i padri, che alla fine Dio farà entrare tutti sempre e comunque, ma che Dio aprirà le porte del regno anche a coloro che hanno un cuore da ricchi, perché è capace di trasformare il cuore dei ricchi in un cuore misericordioso. Vuol dire che Dio può dare anche ai ricchi un cuore da poveri, un cuore attento agli ultimi, agli emarginati e agli oppressi. Qui avete visto, ci sono anche altri risvolti nell'annuncio di Giacomo. Per esempio, questo grande tema che i ricchi spesso sono vostri nemici, l'avete sentito dire. La povertà come frutto dell'ingiustizia era già uno dei grandi temi della predicazione profetica. La condanna del potente che schiaccia il povero la troviamo già dai tempi di Davide. Pensate al profeta Nathan che va a raccontare a Davide il famoso apologo del ricco proprietario di bestiame che deruba il misero della sua unica pecorella piccina. Pensate al profeta Elia che maledice Acab e la perfida Jezabele perché hanno fatto uccidere il povero Nabot per prendergli la vigna. Amos, chi legge Amos, Amos veramente, Amos, Gesù e Giacomo sono una triade, veramente chiarissima. Quando si scaglia contro coloro che hanno venduto per denaro il povero per un paio di sandali, che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri, che violenza e rapina accumulano nei loro palazzi, che schiacciano l'indigente storcendogli una parte del grano. A causa di ciò avrete la vendetta divina nel giorno del Signore. Ecco. Oppure pensate sempre Amos, della rovina di Giuseppe non si preoccupano, perciò andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei buontemponi. Adesso, per esempio, in Quaresima ci viene fatto leggere Isaia 3, quando Isaia annuncia la vendetta del Signore contro chi vive nel lusso, quando angariando i poveri o semplicemente disinteressandosi dei poveri. Quale diritto avete di opprimere il mio popolo, di pestare la faccia ai poveri? Poiché si sono insuperbite le figlie di Sion e procedono a collo teso, facendo tintinnare gli anelli ai piedi. In quel giorno il Signore toglierà l'ornamento di fibbie, fermagli, lunette, orecchini, braccialetti, veli, bende, catenine, cinture, boccetti di profumi, amuleti, anelli, pendenti al naso, vesti preziosi, mantelline, scialli, borsette, specchi, tuniche, cappelli e vestaglie. Invece di profumo ci sarà marciume, invece di una cintura ci sarà la corda, invece di ricci calvizie, invece di vesti eleganti uno stretto sacco, invece di bellezza bruciatura. Ecco, ancora Isaia: guai a voi che aggiungete casa a casa e unite campo a campo, che farete nel giorno del castigo quando da lontano sopraggiungerà la rovina? Vedete, È la logica dell'homo homini lupus, eh? Ognuno lupo sull'altro. È la logica di questo nuovo mammona, questo nuovo Baal, questo nuovo Moloch, che è il denaro, che è il profitto. Quante volte la nostra economia guarda solo il profitto, schiacciando le persone. Lo vedete tutti i giorni, dalle industrie che chiudono non appena l'utile s'abbassa un po', che licenziano, che non guardano le persone. Ecco, io credo che il credente debba avere questa capacità profetica ai piedi della croce, che ci dice invece la logica della gratuità, del dono, del servizio, di mettere in crisi anche questa economia, di sapere che se il Signore ci propone una strada diversa, è una strada percorribile ed è una strada di felicità, perché Dio non può che proporre all'uomo il massimo del bene, il massimo della felicità. Ecco che allora il credente deve trovare nella parola del Signore proposte economiche diverse. Chiara Lubi parlava di economia di tenerezza, altri parlano di economia di comunione. Sicuramente dobbiamo stare attenti a un'economia che continuamente crocifigge alle esigenze del fondo monetario, tanti tanti poveri in tante parti del mondo. I vescovi d'Inghilterra hanno fatto recentemente un documento in cui dicono: l'economia di libero mercato, che non vuol parlare né di etica né di giustizia, ma solo di profitto, si traduce di fatto in una scelta contro i poveri. Ecco, i cristiani non possono accettare una visione antropologica che riduce la persona a semplice consumatore. Guardate che brutto, eh? Parlano sempre di noi come consumatori. Questa è una visione ateistica, è una visione materialistica, è una visione utilitaristica. L'uomo non è più un fine, l'uomo ormai viene considerato una risorsa, eh? Conta soltanto il possesso. Come diceva il grande generale dei gesuiti, padre Ruppe, diceva: siamo passati dall'homo sapiens all'homo consumens. E questo sicuramente non è un progresso. Il credente deve avere la forza di denunciare questo. Leggiamo avanti.
Posso fare due domande?
Prego.
Come possiamo considerarci noi, diciamo, noi come gruppo qui, considerarci ricchi? C'è anche una visione, una prospettiva futura o di vedovanza o di malattia per avere qualche risparmio da parte?
Allora, è una bella domanda questa qui. Io vi consiglio di leggere, ho messo sul libro, sul petate forse, no, non c'è qua. Allora, sul libro Condividere con i poveri ho citato tutte le risposte che San Basilio dà a queste domande. Allora, San Basilio parla ai laici. Allora, prima domanda che gli fanno i laici è: ma noi abbiamo i figli? E Basilio si arrabbia e dice: ma forse che il Signore ti ha dato i figli perché tu tradica il suo tradisca il suo Vangelo? Forse che il matrimonio è qualche cosa che non ti permette di seguire il Vangelo? Ricordati bene che i figli nudi sono nati, no? E la provvidenza penserà a loro. Tu devi pensare ad obbedire all'anima tua. Prima risposta. Seconda risposta: gli dicono: ah, ma io metto da parte qualche cosa, no, per la vecchiaia, e poi al massimo farò dei grandi lasciti quando sarò morto. E lì a Basilio gli girano gli zebedei, come si dice, e dice: ma non ti vergogni? Quando il mercato è conchiuso, tu vuoi fare affari, tu vuoi portare sull'altare del Dio vivente la carogna di un defunto, no? Dice: non ci sono forse ora i poveri, non ci sono forse ora i miseri che tu aspetti di morire per aiutarli dopo? A quel punto dice: game over, no? I giochi sono fatti, non vorranno più le tue cose. Allora, sono frasi molto forti che vi invito poi a vedere, no? Sicuramente io l'invito grande che io faccio è questo: non entriamo in una logica di doveri, cioè fino a dove sono ricco, fino a dove posso, fino a dove sono chiamato, perché altrimenti entriamo in una cultura che è una cultura della legge, non è la cultura dello spirito. Noi dobbiamo entrare in una logica di amore. Dio mi ha amato, amo i fratelli, e la misura del dono è l'amore. Io credo che l'unica risposta stia lì, cioè ciascuno di noi, dopo aver capito che la chiamata del Signore ti coinvolge nello stile di vita, no? Ed è una cosa che va predicata anche ai nostri giovani, lo stile di sobrietà, sapere che il credente non è chiamato a rincorrere tutte le cose che escono, che la pubblicità ti dice come indispensabili per la tua felicità, di fare anche un passo indietro, ma fare magari delle scelte nel campo dell'economia equa e solidale. E certo, se vado a comprare al mercato equo e solidale spendo di più che comprare al supermercato della multinazionale, però eticamente, no? E quindi magari invece di comprare tre cose me ne compro solo due, però forse, ecco, comincio a far entrare la mia fede anche in questo. Pensate al discorso delle banche etiche, pensate al discorso del boicottaggio. Per esempio, quando parlo di gruppi famiglia, vedo oppure i GAS, no? Gruppi acquisto solidale, poi voi ne sapete più di me, io ho la moglie che è esperta di queste cose, che in famiglia cura lei queste cose pratiche, eccetera. Però il boicottaggio, io ho sempre pensato che fosse una cosa quasi aleatoria. Quando è venuto 3 anni fa Alex Zanotelli a parlare a Torino, ci ha detto che per la prima volta la Del Monte ha fatto in Africa un contratto equo ai raccoglitori di frutta, perché nei 4 anni precedenti la Del Monte aveva perso 30% del suo fatturato a causa del boicottaggio per questa schiavizzazione che faceva sui lavoratori neri. Hanno fatto 4 conti e hanno detto: meglio fare un contratto equo, no? Ma che cessi il boicottaggio. Ma che cessi il boicottaggio, cioè il credente ha mille forme. Poi, oppure pensate al discorso ecologico, no? Che va dalla raccolta differenziata. Qualcuno, leggevo in questi giorni su alcune riviste, dicevano: il confessore dovrebbe chiederti se fai la raccolta differenziata, perché abbiamo tra l'altro un pontefice che è un ecologista massimo. Sapete quante volte Benedetto XVI si esprime sui temi ecologici? Credo che gli ecologisti stravedano per lui, ecco. Ma e ci fa capire che è un peccato inquinare, no? Che è un peccato, ecco, vedete come davvero il messaggio del Vangelo finisce per coinvolgere tutta la nostra vita. Andiamo avanti.
Siate dunque costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte, fratelli. Prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi siamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe, che conoscete la sorte finale che gli ha riservato il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione.
Ecco, ci fermiamo qui. Qui stiamo concludendo la lettera e Giacomo parla del giorno del Signore. Voi sapete che la teologia del giorno del Signore è una teologia che percorre anche tutto l'Antico Testamento. Cioè tutto Israele aspettava un momento in cui Dio sarebbe stato davvero vindice, no? Nel senso che avrebbe premiato i buoni e avrebbe castigato i cattivi. A dire il vero, la prima attesa da parte dei profeti di questo giorno del Signore era molto concreta, era molto politica, cioè l'invasione degli Assiri prima, dei Babilonesi poi, è vista come giorno del Signore. Abbiamo avuto queste disgrazie, siamo diventati popolo schiavo perché ne avevamo combinati tutti i colori di fronte a Dio, no? E abbiamo pagato quindi i nostri peccati. Durante l'esilio il giorno del Signore diventa invece il sogno della rivincita di Israele sulle nazioni che lo hanno oppresso, il giorno della restaurazione politica. C'è il ritorno in Israele, 534, ma ci si accorge che Israele non è più tornato ai fasti di un tempo. Allora comincia a farsi strada che il giorno del Signore sarà una specie di giudizio universale, alla fine dei tempi, in cui ci sarà il trionfo dei buoni e la disfatta dei peccatori. Qui siamo di fronte a un tema che Gesù riprende molte volte nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, nei cosiddetti discorsi escatologici, cioè sulla fine. Gesù annuncia questo giorno del Signore, lo sapete, come qualche cosa di molto imminente. Gesù dice: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Probabilmente noi sappiamo che i cosiddetti discorsi finali raccontatici dal Vangelo, da Matteo 28 e paralleli, hanno dei riferimenti alla caduta di Gerusalemme al 70-71 d.C., quando le truppe di Tito e Vespasiano distruggono Gerusalemme. Ma sicuramente tra i primi cristiani c'era l'idea forte che Gesù sarebbe arrivato da un momento all'altro, che il giorno del Signore era imminente. Paolo scrive ai Tessalonicesi, quindi siamo verso il 50 d.C.: questo vi diciamo sulla parola del Signore, noi che viviamo e che saremo ancora in vita per la venuta del Signore, noi viventi e superstiti saremo rapiti tra le nuvole per andare incontro al Signore dell'aria. Qui vedete, Giacomo ha scritto: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Questo è un testo che fa porre il discorso che sta facendo Giacomo non alla fine del primo secolo, probabilmente alla morte di Giacomo intorno agli anni 60. Ma il tempo passa e il Signore non viene. Guardate che la più grande crisi che la Chiesa ha avuto nella sua storia, e mai ne avrà una maggiore, è stata la crisi di sentirsi fregati dal Signore, perché la generazione che era stata contemporanea di Gesù muore senza aver visto la venuta del Signore. Questo crea uno sconcerto, questo crea una disillusione, no? Che sono enormi. Se noi leggiamo con attenzione l'evolvere di questa problematica nelle lettere di Paolo e nelle lettere apostoliche, cogliamo davvero il dramma. È una crisi drammatica. Pietro dice: schernitori beffardi cominciano a dire: ma dov'è la promessa della sua venuta? Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto rimane come il principio della creazione. E allora si cercano varie risposte. Paolo, per esempio, dice: chi mangia e beve l'Eucaristia senza riconoscere nei poveri il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati, molti infermi e un buon numero sono morti. O che discorso. Paolo dice: il Signore non è venuto, siete morti prima della sua venuta perché non sapete riconoscere Cristo nei poveri. E quindi la vostra Eucaristia è una Eucaristia blasfema. E cominciano a darsi altre risposte. Per esempio, il primo Paolo, che diceva addirittura, vi ricordate, non sposatevi perché non abbiamo tempo, perché sta per venire il Signore, non avete neanche tempo di mettere su famiglia. Lo dice con molta chiarezza. Nella seconda lettera ai Tessalonicesi dice: ma non lasciatevi così facilmente confondere o turbare, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà venire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione. Quindi altra risposta. Paolo prima dice: molti muoiono prima della venuta del Signore perché non celebrano l'Eucaristia riconoscendolo nei poveri. Qui dice: perché forse prima dovrà verificarsi e rivelarsi l'apostasia, cioè l'iniquità degli uomini. Pietro, che forse è più bonaccione ancora, dice: guardate, il Signore non tarda nell'adempiere la sua promessa come certuni credono, seconda lettera, ma usa pazienza verso di voi perché tutti abbiano modo di pentirsi. Vedete, si cercano delle risposte. I Vangeli cominciano già a dire: probabilmente non abbiamo capito. E allora si comincia a dire che lo sposo tarda, che il padrone tarda a venire, e si conclude quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre, Matteo 24. E quando la prima cosa, o se volete l'ultima, sta per ascendere al cielo, la prima cosa che gli dicono mentre è già lì che va su: ehi, quando restaurerai il regno di Israele? Gesù risponde: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato per la sua scelta. E allora ecco, comincia la letteratura apocalittica. Apocalittesi cosa vuol dire? Apocaliptei, svelo, cioè tolgo il velo. E la comunità cristiana comincia a riflettere che quando il Signore diceva che sarebbe stata la sua generazione che avrebbe visto la sconfitta del male, la sconfitta del peccato, la sconfitta della morte, questo si è già realizzato. Si è realizzato negli eventi pasquali. Cioè l'Apocalisse, no? La sconfitta definitiva del male, il castigo del male e la salvezza dei giusti è avvenuta sulla croce. È la croce l'Apocalisse. È la croce il momento della venuta trionfante del Signore, che dalla croce attira tutti a sé e porta tutti al Padre. Sono gli eventi pasquali. Tant'è vero che nelle ultime lettere Paolo cambia completamente registro. Paolo dice: ricordatevi bene che siete già salvati, che avete già vinto la morte, che siete già beati nei cieli. Come siete già beati nei cieli? Sì, siete già beati nei cieli e sedete già alla destra di Dio, anche se dice ancora nella fede e non nella visione, ma tutto si è già compiuto. Vedete quale movimento è avvenuto, quale movimento. In ogni caso, e qui è interessantissima la lettura che facciamo con Giacomo, il momento dell'incontro con Dio, la venuta per noi di Dio, è una venuta certa, ed è la nostra morte, ed è quando sarà la fine, come dice Marco, quando sarà la fine, cioè quando usciremo dalla nostra storia per incontrare Dio. E allora l'invito a vegliare e a vigilare si riferisce a entrambe le venute del Signore. Perché sì, io aspetto la fine dei tempi, ma so che per me questa fine dei tempi si realizza nella fine del mio tempo. Cioè, se Dio è l'Eterno e di fuori dello spazio e del tempo, quando io muoio, io esco dallo spazio del tempo ed entro nell'eternità di Dio. E allora il credente è colui che attende con gioia l'arrivo dello sposo, che non ha paura del morire, perché sa che il morire è il momento bello in cui vedremo quello sposo che abbiamo sempre atteso, che vedremo colui che abbiamo sempre amato. Bella lettera di Pietro quando dice: voi lo amate anche senza vederlo. Allora pensate la gioia di quando finalmente lo vedrete, no? Di quando finalmente lo vedrete. Ecco perché la dimensione dei cristiani deve essere la dimensione dell'attesa. Ecco perché la Chiesa dedica 4 domeniche, il tempo d'avvento, a farci dire: vieni Signore Gesù, come la sposa che chiede allo sposo: vieni. I cristiani dovrebbero essere coloro che aspettano, ma che aspettano non con la noia di chi vede che il tram non arriva, ma con l'ansia della sposa che attende lo sposo, con l'ansia dell'amico che attende l'amico. E allora ecco, se noi nel credo diciamo tutte le volte che aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, cambia l'ottica della nostra esistenza. Perché come dice Paolo, se siamo risorti con Cristo, cerchiamo le cose di lassù, dove si trova Cristo, pensiamo alle cose di lassù e non a quelle della terra. E allora vedete, l'escatologia di Giacomo è la stessa escatologia di Gesù. Giacomo è convinto che la parusia, la venuta ultima del Signore, è di Ken, cioè si è avvicinata. O crites pontiron esteken, cioè il giudice sta davanti alle porte. Ed è importante questo, perché come Gesù, Giacomo ci dice, l'escatologia fonda l'etica. Se io so che alla fine dei tempi dovrò rendere conto al Signore in qualche misura della mia vita, confido sì nella sua misericordia, senza la quale nulla è impossibile, la salvezza è impossibile, ma so che in qualche maniera mi sarà chiesto conto, mi sarà chiesto conto. Guardate che, ecco perché ci dice Giacomo, abbiamo visto al capitolo 3, i maestri devono guardarsi dal grande giudizio. Non si deve giudicare il fratello, perché è Dio che giudica, abbiamo visto al capitolo 4. Fra un po' vedremo, non si deve giurare per non incorrere nel giudizio. Ai ricchi avete visto e minacciato il contrappasso finale. Viceversa, al capitolo 1 abbiamo detto, beati coloro che saranno perseveranti, riceveranno la corona della vita. Beati gli operatori della parola. La ricezione della parola salverà le anime vostre. Chi si umilia, Dio lo esalterà, i poveri avranno il regno. Vedremo il gran finale, chi salva un fratello salverà la propria vita. Ecco, il pensiero della fine dovrebbe aiutarci ad amare più il Signore, ad essere più coerenti alla sua volontà. Anche Gesù fonda l'etica sull'escatologia. Quante volte parla della fine come di un giudizio di fronte a un tribunale, di un rendiconto esigito dal padrone ai suoi servi. Pensate alla parabola del servo spietato, pensate alla parabola dei talenti, alla parabola dell'amministratore infedele, alla parabola della zizzania e della mietitura finale, alla divisione tra pecore e capri alla fine dei tempi, alla separazione tra pesci buoni e pesci cattivi, al banchetto nuziale a cui si accede solo se si ha la veste candida. Potrei andare avanti, no? Ecco, saremo giudicati se avremo amato il Signore nei fratelli o se non l'avremo amato nei fratelli. Guardate che questa non è una stranezza, una cattiveria, non è un riproporre il Dio giudice severo, è l'estrema conseguenza di quella teologia che si chiama la teologia delle due vie, che è la teologia che percorre tutta la Bibbia, da Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, fino all'Apocalisse. Cosa diceva la teologia delle due vie? La teologia delle due vie diceva, se io sto dalla parte del Signore, che è la gioia, che è la felicità, avrò gioia, felicità, benessere e prosperità. Se sto lontano dal Signore, che è la fonte della vita, che è la fonte della felicità, mi allontanerò dalla felicità, mi allontanerò dalla vita. È l'estrema conseguenza. Sono stato col Signore, vivrò nella gioia. L'ho sempre rifiutato, per carità, per cui possiamo aprire il discorso se è possibile o no rifiutare davvero il fascino di Dio. Ecco. Però sicuramente in un'ottica di libertà questa possibilità è prevista, che io dica di no al suo amore. E allora vedete le varie immagini della beatitudine dei giusti, il regno, la città santa che scende dal cielo, la festa di nozze, il grande banchetto, oppure le immagini della dannazione dei peccatori, le tenebre, l'inferno, il fuoco eterno, la Ghenna, sapete che la Ghenna era l'immondiziaio del Tempio, dove bruciava la discarica di Gerusalemme. Ecco, sono dei generi letterali, non intendono descriverci dei luoghi fisici o di beatitudine o di sofferenza, ma ci vogliono solo dire che chi ha scelto Dio, fonte della vita, avrà pienezza di gioia, chi invece si è allontanato da Lui si è avviato per una via di morte, di negatività. La Gaudium et Spes conclude: non sappiamo il modo con cui sarà trasformato l'universo. Sicuramente la felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace, e restando la carità con i suoi frutti sarà liberata tutta l'umanità dalla schiavitù della vanità, perché Dio ha creato per la felicità l'uomo. Leggiamo allora, sì, no, questo l'abbiamo letto, ancora una cosa, tema della pazienza. Vedete, dopo il giudizio siamo chiamati a riflettere sul tema della pazienza. Attenzione, la pazienza cristiana non è la rassegnazione, non è la rassegnazione. Che cos'è la pazienza? La pazienza è la capacità di sopportare la prova, di sopportare il patire. E quali sono i suoi gradi? I suoi gradi sono prima di tutto la lotta, Io devo lottare contro il male, devo lottare contro la malattia, devo lottare contro l'oppressione, devo lottare contro l'ingiustizia, devo lottare contro il dolore in tutte le sue forme. Secondo, la fiducia in Dio. Come diceva Ignazio di Loyola, e fare tutte le cose come se tutto dipendesse solo da noi, sapendo che tutto dipende soltanto da Dio. Quindi il credente lotterà per un mondo migliore, lotterà per la libertà degli indios, lotterà per vincere il cancro, lotterà per dare da mangiare agli affamati della città di Torino, e lo farà con tutto il cuore, affidandosi al Signore, sapendo che il mistero del male si risolve solo grazie al mistero della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Terzo, pazienza cristiana è accettare anche la martiria, il martirio. La parola martiria, voi sapete, significa testimonianza. Testimonianza. Il credente è colui che testimonia anche del dolore, anche della morte, che il Signore lo ama, che è pieno dell'amore di Dio, che nulla ci separerà dall'amore di Dio. Qualche volta questa pazienza cristiana è anche lotta con Dio. Pensate alla lotta di Giacobbe allo Yabbok, la prima volta che andai in Terra Santa e mi portarono su questo ponte tra la Siria, tra la Giordania e Gerusalemme, mi fecero vedere quel torrentello giù dove Giacobbe aveva lottato con Dio e dove ne era uscito sciancato, perché il credente non è esonerato perché è credente dalla sofferenza, sapete, era uscito zoppo ma benedetto da Dio. Ma avvinghiato a Dio, l'amen, vi ricordate? Riattaccarsi a Dio, era uscito benedetto da Dio. Ecco, vedete, la rassegnazione cristiana, la pazienza cristiana non è fatalismo, non è non rimboccarsi le maniche, è sicuramente un cammino di lotta contro il male, ma sapendo che su tutto trionferà sempre l'amore di Dio. Versetti successivi, almeno dal 12 in poi. Grazie.
Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo né per la terra e non fate alcun altro giuramento, ma il vostro sì sia sì e il vostro no no, per non incorrere nella condanna. Chi tra voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, canti inni di lode. Chi è malato, chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti. Molto potente è la preghiera fervorosa del giusto. Elia era un uomo come noi, pregò intensamente che non piovesse e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. Poi pregò di nuovo e il cielo diede la pioggia e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore lo salverà dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati.
3 temi per finire questa lettera. Primo tema. L'ho chiamato l'assoluta sincerità. Qui non abbiamo soltanto il rischio del giuramento, voi sapete che il giuramento per gli ebrei era qualcosa di molto forte, era qualcosa che impegnava la divinità, ma per Giacomo qui il problema, come anche per Gesù, non è di trovare delle formule sostitutive ai tradizionali giuramenti ebraici, è l'assoluta veracità del parlare. Come aveva detto Gesù, non giurate neppure, avete inteso che fu detto non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, che è la città del gran re. Non giurate neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Vedete, la formulazione di Gesù è più di tipo catechistico, no? Collega le troppe parole, la mancanza di veracità al maligno. Quella di Giacomo è più esortativa, c'è la minaccia del giudizio finale. Quindi dice, pro panton, prima di tutto sii sincero, se no del tuo cuore sarà chiesto conto nel giorno del giudizio. Secondo tema, la preghiera. Voi sapete che la parola preghiera ha un'etimologia che viene fatta risalire alla parola precarius. Si parla tanto dei precari adesso, eh? Ma tutti noi siamo dei precari davanti a Dio. Chi prega è perché si accorge di essere un precario, eh? Cioè non ha il posto fisso, non è autosufficiente davanti a Dio, è limitato. È la nostra condizione di creatura che esige questo rimando al creatore. Ma Dio è l'innamorato che sempre ci parla. Il Dio del, guardate che è fondamentale, il Dio della Bibbia è un Dio che parla, eh? Fin dalla Genesi è un Dio che parla, la cui parola crea, è un Dio della relazione, è il Dio della giustizia in senso ebraico, che entra in relazione fino a mandare sulla terra la sua parola definitiva, il Verbo, il Figlio, Gesù Cristo. Ora la preghiera cristiana è questo dialogo con questo innamorato, ed è un dialogo che deve continuamente portare a Dio tutto il cosmo, che deve portare a Dio tutto l'universo, che deve essere innanzitutto berakà, cioè benedizione. Noi esistiamo a lode della gloria di Dio, ricordiamo questo, eh? La prima preghiera che ci viene chiesta sono gli inni di lode, gli inni di lode. Perché il Signore è un innamorato che ci tiene, che noi gli diciamo ti amo, sei bello, sei grande, mi piaci, sono contento di quello che fai per me. Paolo dice nella lettera agli Efesini che siamo stati creati perché fossimo a lode della sua gloria, eh? Perché fossimo a lode della sua gloria, lo dice addirittura due volte. Quindi la prima preghiera è la lode. Poi c'è anche una preghiera di richiesta ed è in questo caso modulata, declinata nel tempo della malattia. Sul malato il Nuovo Testamento ci invita a porgere, a compiere alcuni gesti particolari. Primo, l'imposizione delle mani, Gesù imponeva le mani. Secondo, l'unzione con olio. Ho un cugino di mia moglie che ha tanti oliveti in Toscana, e allora una volta gli ho mandato tutta una riflessione sul senso dell'olio nella Bibbia. Ma guardate che è molto bello questa unzione con l'olio. Che cosa vuol dire? Voi sapete che Gesù è l'unto, è l'oiato. Allora, dare l'olio a uno significa cristificarlo. Significa renderlo un altro Gesù. Ecco il senso dell'unzione dei malati. Perché se io incorporo il mio malato in Cristo, se io incorporo il sofferente in Cristo, ecco che Cristo prende su di sé la sofferenza, la malattia, il dolore di questo mio fratello. E noi sappiamo, li trasforma nella sua vita divina, nel prodigio della sua resurrezione. Ecco, nell'unzione dei malati, l'adesione al Signore nella confessione dei propri peccati diventa foriera di guarigione, diventa foriera di resurrezione. Il cristiano viene unto, cioè diventa Cristo anche lui, e se diventa Cristo anche lui, la morte non ha più potere su di lui, perché la morte è stata sconfitta dal Cristo. C'è un altro tema che è molto bello qui. Come Dio guarisce i sofferenti? Ricordatevi bene che il primo modo con cui guarisce Dio i sofferenti siamo noi. È il credente, in qualche modo, il prolungamento dell'opera salvifica di Dio. Gesù non ha altre gambe per arrivare al malato che le mie. Gesù non ha altre braccia per abbracciare il malato che le mie. Gesù non ha un'altra parola per arrivare al malato che la mia. Il credente è prolungamento della salvezza di Cristo. Questo Dio che è venuto a curare i malati, ecco che manda i suoi discepoli a curare gli ammalati. Voi sapete, Marco dice, chiamò i discepoli per stare con lui, cacciare i demoni, guarire i malati. Sono i tre motivi del discepolato. Primo, stare con lui, godere perché stessero con lui, godere della sua familiarità, della sua amicizia. Secondo, pieni del suo amore, trabocco verso gli altri, sconfiggo il male, guarisco i malati. Ecco, il credente è colui che si fa prossimo a colui che è nella malattia, con una presenza effettiva, con una presenza affettiva. Il credente prolunga l'azione del Signore di risanamento. Il credente annuncia al sofferente la guarigione. E qui ci sarebbe un grosso discorso da fare, l'ho portato avanti nel libro sul dolore. Ricordatevi bene che, allora, innanzitutto il nostro Dio ci salva, ma il verbo greco sozein non significa solo salvezza in senso escatologico, significa anche guarigione, è lo stesso verbo. Perché siamo noi che abbiamo diviso spirito da corpo, eccetera? È una visione greca, filosofica, che separa lo spirito dal corpo. Per l'ebreo c'è soltanto la basar, c'è la persona, c'è la persona. Quindi Dio nel momento in cui mi salva mi guarisce, nel momento in cui mi guarisce mi salva. Se non abbiamo questo parametro non capiamo il Vangelo di domenica scorsa, in cui prima gli rimette i peccati, poi lo fa camminare, vi ricordate il paralitico, e la gente resta sconvolta. Ecco, il Signore non solo ci salva perché alla fine della vita, nella sua risurrezione, i nostri mali e la nostra morte saranno sconfitti, ma già ora il Signore porta avanti dei cammini di guarigione. In Esodo si dice, Dio si presenta come Raffaele, colui che guarisce, il Dio che guarisce. Io non sono uno specialista di questo, voi sapete che però nella Chiesa ci sono dei movimenti che parlano molto di cammini di guarigione, ne dico qualche cosa in questo libro, ma perché? Perché Dio ama i nostri corpi, ama i nostri corpi. Quando io leggo 1 Corinti 6 vado in emozione, perché si dice il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Guardate che è una frase incredibile. Già è incredibile che i nostri corpi siano per il Signore, ma quello lo capiamo. Ma il Signore è per i nostri corpi, cioè il Signore ama i nostri corpi. Tommaso dice: nessun altro scopo ha l'incarnazione del Cristo se non il fatto che Cristo, prendendo i vostri corpi, si è preso cura dei vostri corpi. Il Signore è per i vostri corpi, quindi il nostro corpo è prezioso agli occhi del Signore. Ecco perché noi cristiani nel credo diciamo credo alla risurrezione della carne, non dell'anima, che è un concetto che extrabiblico, della carne, cioè di tutta la nostra persona. Questo mio corpo vedrà il Salvatore. Questo è un discorso che i credenti non credono. Leggevo un'inchiesta fatta, mi pare, da Repubblica, mi pare un anno fa, che alla porta della chiesa chiedono ai credenti che escono da messa: ma lei ci crede nella resurrezione della carne? Mi pare che fossero il 24% che ha risposto di sì. Gli altri di fronte: ci sarà qualcosa dopo? Ma speruma, sapete, lo speruma dei piemontesi non è la certezza di cose sperate, come dice Paolo, ma è invece noi diciamo sempre nel credo: credo la resurrezione della carne. Cioè vuol dire che il nostro Dio pensa ai nostri corpi. E qui c'è tutto un discorso già di guarigione oggi, per esempio il tema del perdono, della guarigione. So che c'è qui un illustre collega, anche lui medico di famiglia, e sa che certe statistiche ci dicono che il 67% di coloro che afferiscono ai nostri ambulatori sono per malattie psicosomatiche. L'estrasistomi, la cefalea, la colite ulcerosa, il colon irritabile, va a sapere, no? Tante malattie in cui c'è una grossa componente le cervicalgie hanno questa componente psicologica. Ecco, se noi fossimo, come dice Giacomo, non du psuchoi, con due psichi, ma fossimo unificati, quante meno tensioni avremmo nella nostra vita, quante patologie anche riusciremmo a superare meglio, quanta guarigione guarigione avremmo già. Ecco perché ci sono questi brani molto interessanti che vi butto solo così, che sono per esempio quelli di Ezechiele, che dice: se il malvagio si ritrae dai peccati, vivrà per la giustizia. Ecco, molte malattie sono talvolta causate dal fatto che siamo dipsicoi, che siamo schizzati, che siamo schizofrenici. Vi dicevo prima, quando Paolo dice: chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia la sua condanna, è per questo che tra voi ci sono molti ammalati. Non abbiamo questa capacità, ecco, di riunificazione. Allora forse il Signore già nella mia malattia oggi porta una guarigione, porta un cammino di liberazione, porta in ogni caso quella capacità di gioia anche nella sofferenza, che è un comando, quella capacità di pace nel profondo anche nella tribolazione, che è la caratteristica dei cristiani. Infine c'è il discorso della preghiera di intercessione. Questa preghiera che ha tanto spazio nell'Antico e nel Nuovo Testamento, pensate ai grandi intercessori, ai patriarchi, a Mosè e ai martiri. Qui Giacomo dice: molto vale la preghiera del giusto fatta con insistenza, ma attenzione, non è strappare la grazia, ma l'intercessione è importante perché Dio è contento che i suoi figli si amino, che i suoi figli pensino uno all'altro. La intercessione è importante perché Dio è contento che i suoi figli abbiano fiducia in Lui e sappiano che Lui li coprirà in ogni caso con il suo amore. L'intercessione è importante perché preghiera di intercessione è primariamente farsi carico del fratello. Voi sapete che in tante comunità cristiane, penso a Bose, non si dice più preghiamo per, ma davanti a Dio ci ricordiamo di. Io sono molto attento a quella che chiamo la purificazione dei linguaggi. A volte dico un po' provocatoriamente che certe preghiere dei fedeli sono un insieme di bestemmie tenute insieme da ascoltaci Signore. Perché quando io dico preghiamo che il Signore guarisca i malati, no? Ecco, sembra che allora se non esaudisce è Lui che permette la malattia. Preghiamo il Signore che cessino le guerre, allora vuol dire che è il Signore che manda le guerre e se la guerra continua, state molto attenti, soprattutto quando pregate coi bambini, perché altrimenti gli inculcate delle idee sbagliate. Ma invece chiediamoci, preghiamo il Signore perché noi sappiamo essere solidali coi fratelli che soffrono, preghiamo il Signore perché noi siamo operatori di pace, preghiamo il Signore che sconfigga la fame nel mondo. Allora se c'è la fame nel mondo è colpa sua. Dice Raniero Cantalamessa, predicatore della casa pontificia attuale, dice: ricordatevi bene che Dio risponde sempre alla vostra preghiera, dacci oggi il nostro pane quotidiano. È un padre che ogni giorno imbandisce la sua tavola per i 7 figli, ma se poi di queste 7 figli 2 mangiano tutto e 5 non hanno più niente, la colpa non è del padre, la colpa è dei figli. Vedete come dobbiamo capire come deve essere la preghiera di domanda. E allora che senso ha poi l'intercessione di Maria, di qualche santo, di qualche fratello particolarmente vicino a Dio? Accresce la carità, la comunione dei santi. Chiediamo a Maria e a questi santi che ci facciano capire la sapienza di Dio, il suo progetto d'amore, la sua volontà. Ci riconosciamo peccatori davanti a Dio, riconoscendo di avere bisogno della sua misericordia. Ultimo tema, penultimo anzi, la confessione dei peccati. Vedete che qui si parla della confessione dei peccati, cioè siamo invitati a confessare gli uni gli altri i vostri peccati e pregare gli uni per gli altri per essere guariti. La confessione dei peccati, pubblica o privata, era una consuetudine già del giudaismo. Ma è importante dire questo: confessate i vostri peccati gli uni gli altri. Nella Chiesa non ci sono giudici e imputati. La Chiesa è un popolo di peccatori. La Chiesa è un popolo di salvati. La Chiesa è un popolo di perdonati. La Chiesa è un popolo di ingiusti purificati dal sangue di Cristo. Anche il giusto, versetto 16, che prega per un altro, non è altro che un peccatore perdonato. Allora l'annuncio del perdono è un compito fondamentale per la Chiesa. Noi dobbiamo confessare i peccati perché sappiamo che saranno perdonati. Guardate, mi ha fatto un enorme piacere leggere qualche tempo fa che il cardinal Bagnasco è andato in prigione a visitare quel prete pedofilo che ne ha commesse di tutti i colori, eccetera, eccetera. Ecco, a volte io sono indignato perché di fronte a certi drammi, o la pedofilia, o altri peccati anche gravi, la Chiesa sembra non dimostrare misericordia. No, noi siamo diversi. Noi non siamo come il mondo che dice, a volte sentiamo anche i genitori dell'omicida, i genitori dello stupratore, non è più mio figlio, non lo riconosco, non parlatemi di lui. No, la Chiesa annuncia il perdono di Dio a qualunque peccatore, a qualunque peccatore, annuncia la misericordia di Dio a Nerone, a Hitler, allo stupratore più grave, al pedofilo più grave. Noi dobbiamo sempre ricordare che ogni fratello, come dice Paolo ai Romani, vi ho detto prima, è un fratello per cui Cristo è morto. Quindi la Chiesa annuncia il perdono sempre. E a me è piaciuto in questo momento in cui, per carità, la pedofilia è condannata giustissimamente come reato tragico, no? Ma non dobbiamo dimenticare il peccatore. Qualunque sia il tuo peccato, ti raggiunge la misericordia di Dio. Qualunque sia la tua colpa, il sangue di Cristo è stato sparso per te. E noi lo dobbiamo dire all'omicida. Pensate al Cafasso, è finito adesso, sono finiti adesso i festeggiamenti, no? Per il suo centenario, eccetera. Il Cafasso dedicò la vita ad annunciare il perdono ai criminali peggiori del suo tempo. Ma perché sapeva che il perdono del Signore raggiunge tutti. Ho apprezzato tantissimo questo gesto che è passato sotto silenzio, spesso è stato criticato, del Cardinal Bagnasco, che è andato a trovare uno dei suoi preti e ad annunciargli il perdono del Signore, ad annunciargli la possibilità di conversione, anche se si era macchiato di crimini gravissimi. Finale, correzione fraterna. Meraviglioso questo brano, non vedo più l'amico che stamattina ha parlato dell'importanza correzione fraterna, questo richiamo finale ai vincoli di fraternità. Vedete, in fondo è il grande tema della lettera di Giacomo, l'amore, la condivisione per amore. E qui ci viene detto che non solo noi dobbiamo amare i poveri perché in essi si riconosce il Signore, ma dobbiamo considerare gli altri come nostri fratelli di cui ci prendiamo cura. Ciascuno è davvero guardiano del fratello. Vi ricordate, Caino si rifiuta, dice: sono forse io il guardiano di lui? La parola ra sarebbe il pastore, il custode di lui. Invece qui si dice che ciascuno di noi deve andare verso il fratello che pecca per fargli sperimentare la misericordia di Dio. Dobbiamo essere verso i peccatori segno dell'amore di Dio, segno della misericordia di Dio. Ed una lettera tutta incentrata sull'obbedienza fattiva al comando dell'amore non poteva che concludersi così, cioè sull'invito a ciascuno di noi ad essere per gli altri esperienza diretta dell'amore di Dio. Il cristiano è un alter Christus, è un altro Gesù Cristo, è colui che diventa per gli altri il primo segno, il primo sacramento, no? La prima esperienza della misericordia di Dio e della tenerezza di Dio. Vedete, è una lettera che sembra dura, è una lettera che sembra a contenuti etici, ma poi se la leggiamo bene come va letta, vediamo che è un grande dono che è stato dato alla Chiesa nei secoli per invitarci ad avere nel nostro cuore la stessa dimensione agapica che è propria di Dio. Un Dio amore che riversa tutta la sua tenerezza su di noi, impegna ciascuno di noi a diventare segno di Lui verso gli altri, cioè segno del suo perdono, segno della sua ricchezza condivisa, segno della sua tenerezza, segno della sua misericordia, segno del suo amore. Il credente è il primo sacramento vivente dell'amore di Dio. Il credente è chiamato ad essere un cristiano, cioè un altro Gesù, cioè l'esperienza concreta dell'amore di Dio per tutti i fratelli che incontri. Grazie.